In altre parole.
Sono le 8:18. Salutiamo il nostro ospite Luigi Mascilli Migliorini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti quanti, benvenuto anche a lei.
Ieri siamo partiti da una figura del passato, da Lord Byron, di cui abbiamo visto anche degli aspetti di attualità. Insomma, siamo partiti da un personaggio e oggi, proprio come si fa quando si disegna una storia, vogliamo invece partire da un luogo che non acciuffiamo nel presente, ma che visitiamo anche in questo caso nel passato per poi arrivare fino a oggi. E il luogo è Lampedusa, Lampedusa che appunto è molto legata alla cronaca, ma noi, Luigi Mascilli Migliorini, partiamo da una Lampedusa antica.
Eh sì, antichissima, facciamo proprio questa volta un bel salto nel tempo. Ci ritroviamo in pieno Medioevo, al tempo delle crociate, quando in questa Lampedusa praticamente deserta, dove ci sono molti conigli ma pochissimi uomini, sbarca il re Luigi IX di Francia, quello che poi diventa il Re Santo. E a raccontare questa storia di questo brevissimo soggiorno a Lampedusa alla metà del 200 è un suo cavaliere che ci racconta una strana storia. Ci racconta che mentre erano lì, girando l'isola tra le rocce un po' nascosta, tra oliveti e vigneti, quindi in un punto molto appartato, c'era un piccolo eremo, non proprio una chiesa, ma un luogo di devozione, di preghiera, un eremo all'interno del quale loro entrano, lui, il re, la piccola scorta che li accompagnava, e trovano una cosa assai singolare. Trovano una effigie della Vergine in legno, molto, molto primitiva, molto semplice, e accanto ad essa una tomba evidentemente musulmana, dai decori si comprende, della tomba di un venerabile, di un marabout, quello che nel mondo islamico è considerato un combattente per la fede, un uomo che poi alla sua morte è degno di devozione. Una traccia flebilissima, un mistero quasi, che viene raccontato alla metà del 200, ma che poi si ritrova in testimonianze successive, 4, 500, insomma, tutti quanti cominciano a parlare in maniera più insistita di questo eremo di Lampedusa che contiene una convivenza di fedi, una convivenza di religioni. C'è una effigie, effettivamente si adora, si prega la Vergine, ma si prega accanto ad essa anche il marabutto musulmano. E lo fanno in maniera sostanzialmente parallela, tanto quei pochi abitanti dell'isola, ma soprattutto quella strana gente un po' varia, marinai scampati a naufragi, da tempeste, viaggiatori come era stato il re di Francia, e soprattutto schiavi che dall'una e dall'altra parte del Mediterraneo scappavano dalle loro prigioni, dalle loro condizioni e trovavano talvolta rifugio a Lampedusa. Questa gente, quando arrivava, l'eremo ormai cominciava a diventare conosciuto e portavano delle offerte che i cristiani naturalmente rendevano alla Vergine, alla Madonna, e i musulmani al loro venerabile santo combattente. Queste offerte, la faccio breve, insomma, erano fatte di cibo, ma molto più frequentemente di oggetti o preziosi, ma proprio di una misera preziosità, oppure erano molto più spesso abiti, indumenti, cappotti, pantaloni, cappelli, e di questo finivano col goderne proprio quegli stessi marinai, naufraghi, schiavi che quando arrivavano sull'isola sapevano che c'era in un eremo qualcosa da poter prendere per sopravvivere, qualcosa di cui vestirsi, qualcosa di cui nutrirsi, e lo facevano naturalmente senza badare alla religione. Un musulmano avrà sicuramente preso una focaccia dedicata alla Vergine e sicuramente un cristiano si sarà preso un bel cappotto pesante d'inverno che era stato dedicato al marabutto. Insomma, nasce uno di quei pochi, ma non pochissimi, luoghi di religioni condivise, luoghi nei quali si prega, per così dire, in modo diverso lo stesso Dio, o se preferiamo, si prega nello stesso modo dei diversi.
Un luogo poi non imposto da una volontà, facciamo un luogo di questo tipo, ma nato proprio
No,
spontaneamente, quindi
come,
per
sì, come
questo.
viene raccontato, è così, è proprio un caso di devozione popolare che si accumula, data la natura dell'isola, che è più o meno a metà strada tra il continente africano e la Sicilia, e che era continuamente mai troppo popolata, ma sempre come dire, attraversata da vite, da esistenze, chiamiamole così, nomadi, randagie, quali possono essere quelle di un marinaio del Mediterraneo o di uno schiavo, ora musulmano, ora cristiano.
E di naufragi e schiavi ancora si trovano le tracce a Lampedusa, ancora oggi è un luogo di approdo per i disperati.
E infatti il filo conduttore poi di questa storia non è solo come dire, la singolarità del racconto, ma anche questa sorta di destino dell'isola di essere un approdo di disperati, come lei ha detto molto bene, e anche al tempo stesso l'accoglienza di vite diverse, di fedi diverse. Ebbe tanta fortuna questo strano luogo, lo scoglio, lo chiamano ancora così gli abitanti dell'isola, lo scoglio, questo scoglio nel Mediterraneo, che se ne occuparono addirittura Diderot e Rousseau, cioè due grandi illuministi, nelle loro opere, definendolo il tempio della perfetta tolleranza. Quindi abbiamo addirittura la possibilità di una lettura non religiosa, come quella naturalmente che davano gli uomini della ragione illuminista, di questo posto. E questo ci aiuta in un certo senso, perché forse la singolarità, la lezione, se posso dire, ai nostri giorni, è che questa condivisione nata dal basso, come anche qui lei diceva bene, non esprime una fusione. I devoti continuano a recarsi presso, diciamo, l'altare, presso la propria divinità, la Madonna da una parte e il Marabutto dall'altra, e lo fanno in assoluta tranquillità reciproca, cioè nessuno disturba l'altro e nessuno viene disturbato. In qualche modo, quindi, se vogliamo anche portarla appunto sulla lezione dell'attualità, forse non bisogna troppo insistere nell'idea che alla fine ci sia una sorta di sincretismo religioso nei nostri tempi presenti, ma piuttosto dobbiamo educarci a quella che non è la tolleranza, perché la tolleranza è una parola un po' condiscendente, dice poco, ma piuttosto veramente come dire, alla frontiera delle fedi.
Forse si
Ecco,
tratta anche di conoscenza, perché se la tolleranza è sopportare gli altri ma senza entrarci in contatto, e se il sincretismo è cercare di diventare gli altri o che gli altri diventino noi, invece la reciproca conoscenza è proprio mantenersi sul confine, sapere chi sono gli altri e però rimanere ognuno nella propria tradizione, anche se poi in realtà i musulmani venerano anche Maria, anche la madre di Gesù, quindi c'è un contatto. Ecco, però si tratta di conoscersi e di affiancarsi, forse più che di appunto tollerarsi.
Mi sembra molto giusto quello che lei dice, sia sulla tolleranza sia su questa idea della conoscenza. La conoscenza porta in qualche modo il rispetto e allora prendono un senso diverso luoghi come Lampedusa, cioè i luoghi della frontiera, perché il punto di contatto, chiamiamolo così, la zona di contatto e direi anche di contratto, cioè del reciproco rispetto, avviene lungo le faglie, lungo le frontiere. Oggi si parla anche molto di una estetica, di una poetica della frontiera, proprio perché si ha quasi l'impressione, vorrei dire, che Dio, se deve aver scelto una sua dimora autentica, non la trova né in una chiesa da una parte né in una moschea dall'altra, ma forse proprio sulla frontiera, sul confine. Ricordo per esempio, ma giusto perché mi viene in mente in questo momento, che la Biennale di Venezia di quest'anno, bella, discussa ma bella, si chiama proprio Stranieri ovunque ed offre un esempio molto evidente di quella che dicevo prima, è l'estetica della frontiera, cioè capire che la dimora dell'incontro, il luogo della possibile conoscenza, dello sviluppo poi di quella che abbiamo appunto entrambi, credo, compreso essere la chiave di una, non di un sincretismo, ma di un rispetto e il punto laddove ci si tocca.
Che fra
Quindi
l'altro è anche una
questo.
cosa che hanno, insomma, il passato può insegnarci. Oggi siamo in un'epoca dove certe cose si capiscono meglio, appunto siamo passati dall'illuminismo, però su alcune cose quella facilità di entrare in contatto, che poi certo poi provocava anche guerre e conflitti che c'erano nei secoli passati, si è un po' persa. Oggi si mantengono le distanze.
Si mantengono le distanze e devo dire che forse sembra un po' un paradosso, ma forse è la soluzione più corretta. Non è una soluzione, per così dire, pacifista assoluta, non è che indichi una strada dentro la quale gli uomini e le donne, anche, insomma, che gli esseri umani non torneranno a scontrarsi. Definisce però, per così dire, lo spazio di una convivenza possibile, perché ho l'impressione che se continuiamo a insistere su processi di assimilazione reciproca, sbagliati, intensi, fatti male, fatti bene, non siamo sulla via giusta. Normalmente questa conoscenza, come diceva lei, e anche questo rispetto deve essere reciproco, come appunto i fedeli dell'eremo di Lampedusa, la loro preghiera si svolgeva senza essere disturbata e senza disturbare la preghiera dell'altro. Se ho ancora un secondo, vorrei fare un altro salto, questa volta nello spazio, perché mi viene in mente in questo momento di aver ascoltato una cosa molto interessante. Qualche giorno fa a Gorizia si fa un bellissimo festival della storia, come naturalmente anche a Lugano tra qualche giorno. Sono momenti che si stanno ripetendo sempre più spesso nei nostri mondi, e l'anno 21 Gorizia insieme a Nova Gorica, cioè la cittadina che la guerra aveva poi separato e diviso, la parte di Gorizia che aveva separato e diviso con il filo spinato al tempo della guerra fredda e che adesso non esiste più per via dell'Europa, la vivranno insieme. Noi avremo come capitali dell'Europa sia Gorizia che Nova Gorica. Il punto cruciale dell'incontro, per così dire, la Lampedusa di Gorizia è una piazza che si chiama Piazza Transalpina, che era quella dalla quale passava il filo spinato e divideva in due la città. Ora il filo spinato non c'è più, la piazza naturalmente è attraversabile in un senso e nell'altro, solo che ha due nomi, perché dalla parte degli sloveni è sempre stata chiamata Piazza Europa e dalla parte degli italiani Piazza Transalpina. A questo punto l'idea sarebbe di trovare un nome comune, perché avere due nomi per una stessa piazza? E invece ho sentito dal sindaco di Gorizia, e mi è parso molto intelligente, che non ha senso avere un terzo nome, perché sono tutti abituati, ormai anche i turisti, gli stranieri, a conoscerla come la piazza dei due nomi. E a questo punto, diceva lui spiritosamente, ma anche intelligentemente, è meglio conservare i due nomi piuttosto che cercare un terzo nome che non corrisponderebbe né alle storie dell'uno né alle storie dell'altro. Dobbiamo mantenere le due storie una accanto all'altra. Se ci pensa, adesso non so se sono andato per così dire fuori dal seminato, come ci
No,
dicevano
no, direi
professori
siamo.
consultami
C'è
interni, ma mi
un.
sembra che alluda allo stesso tipo di, non dico
Esatto.
di soluzione, ma al percorso.
Cioè, insomma, la convivenza, siamo passati dalle due fedi nel santuario di Lampedusa alle due piazze, nella Gorizia del presente. Grazie Luigi Mascilli Migliorini, ci sentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie, grazie a lei.
Rete 2.